Grazie, scusate, mi metto in piedi. Questo pasto mi, diciamo, evoca antiche reminiscenze teatrali quando ero giovane, però diciamo di non deragliare troppo. Innanzitutto grazie di questo invito, è una gioia essere in questa terra friulana, è la prima volta che vengo in diocesi di Pordenone, quindi per me è un privilegio potervi incontrare, incontrare questa bella assemblea stamattina, così giovane, un'associazione che è stata sempre ed è molto generosa, fatto un servizio a parte, è sempre stata molto generosa nei confronti di tutta l'associazione attraverso, diciamo, sempre la disponibilità di persone qualificatissime che hanno dato una grossa mano a livello nazionale, penso a Lisa, ma ricordo Marco Raengo, Marco Pio, che è stato, diciamo, una presenza in Consiglio nazionale di grande stimolo e di grande, diciamo, incoraggiamento per il lavoro nazionale. Quindi grazie davvero per essere, diciamo, un'associazione che non si è mai risparmiata da questo punto di vista, e spero che questo sia ritornato anche in termini di entusiasmo, di generosità, perché poi si sa, è un mettere in circolo dell'energia, essere generosi è un po' questo, ne parleremo anche riflettendo sulla responsabilità. Grazie anche perché, come dire, mi darete l'opportunità di partecipare a questo momento importante. L'assemblea di inizio anno è sempre, come dire, un momento entusiasmante in cui si inizia, più o meno abbiamo già iniziato nelle parrocchie già a vederci, le attività programmate, insomma l'estate dell'associazione poi sappiamo è sempre un'estate eccezionale, non è mai, diciamo, un'estate totalmente che rimuove la vita associativa, anzi per certi versi è momento di vita associativa molto intensa, quella vita bella, poco fa si parlava delle attività estive, sono anche i momenti più belli della vita associativa, perché sono quelli che dedichiamo alle relazioni, ai campi scuola, agli incontri, gli incontri biblici, gli incontri degli esercizi spirituali, c'è di tutto in giro per l'Italia. E anche noi abbiamo avuto un'estate associativa molto bella, molto significativa, non posso qui non condividere con voi la gioia del viaggio a Lampedusa, siamo andati proprio a visitare l'associazione più a sud d'Italia, dove abbiamo incontrato un'azione cattolica fatta di adulti, tantissimi adulti, adultissimi, qualche giovane, e ora reinizierà dopo tanto tempo. È stata io vengo dalla diocesi di Agrigento, quindi la conoscevo già l'associazione, era l'associazione più numerosa della diocesi fino a 15-20 anni fa. Adesso hanno avuto le loro difficoltà, ma sono stati rigenerati. E abbiamo capito come sono stati rigenerati la vita associativa nella loro capacità di aprirsi a quello che stava avvenendo in quel territorio, cioè l'accoglienza delle persone, dei migranti, l'accoglienza semplicissima. Diceva la Presidente di Lampedusa, un'oltre eravamo lì col gruppo delle adulte, stavamo leggendo il testo, a un certo punto abbiamo sentito delle donne che ci chiamavano, donne con bambini che erano appena sbarcate. Abbiamo detto, che facciamo? Continuiamo la riunione o andiamo di là? Si sono guardate negli occhi, sono andate di là, e da lì è poi iniziato tutto un percorso dove nella fedeltà comunque è un cammino, una proposta che è quella dell'associazione, però loro hanno recuperato anche uno stile, diciamo, più pieno di vivere l'azione cattolica, condividendo cioè quelle sfide che in quel momento, diciamo, in questo momento possiamo dire col territorio sta vivendo. Abbiamo veramente fatto un'esperienza molto bella, speriamo di continuare da Lampedusa, speriamo di continuare con altre iniziative, proprio perché vogliamo essere un'associazione che è immersa pienamente in questo tempo e che condivide anche le domande. Il problema, noi non è che volevamo andare a Lampedusa per risolvere i problemi di Lampedusa o per portare chissà che cosa, però sentiamo il bisogno di aprire la nostra associazione, di aprire il cuore, di aprire, di fare in modo che in tutte le realtà della nostra vasta Italia, in questo tempo così complicato, così difficile, ma anche così bello, perché no? Perché è bello questo tempo, perché è il tempo che il Signore ha fatto per noi, è il tempo in cui noi siamo chiamati a starci. Quindi le sfide che vediamo, che osserviamo, che guardiamo sono anche date perché noi possiamo dare una risposta, una nostra risposta creativa, originale e coraggiosa. Ecco perché, diciamo, è bello questo tema, mi piace anche questa prospettiva, faccio un po' da orizzonte delle cose che stamattina proverò a condividere con voi. tante le cose che mi ha chiesto Paola, io non so se sono bravo a metterle, provo a metterle insieme, però quello che premetto che mi piace insomma, pensare questo momento come un momento di conversazione, di scambio, per cui io magari dirò delle cose, però poi ci sarà anche un momento di dibattito in cui insieme proseguiamo questo discernimento. Discernimento è la parola associativa che non nuova, che appartiene alla vita cristiana, appartiene alla tradizione dell'Azione Cattolica, appartiene anche, come dire, alle parole chiave che Papa Francesco ha cominciato a, nel suo glossario per una chiesa in uscita, ha cominciato a usare già da diversi anni. Quindi non è una parola nuova, però è una parola importante, e quindi il discernimento credo che sia anche lo stile con cui noi siamo chiamati a vivere questi momenti unitari, questi momenti assembleari, che sono soprattutto l'occasione per dirci a che punto siamo nel nostro cammino, dove stiamo andando, ridirci le cose importanti, condividere un pochettino le fatiche, fasciare qualche ferita se c'è, qualche curare un po' di lacrime, qualche ammaccatura che può esserci stata, diciamo, durante il cammino, e incoraggiarci e dirci anche che è bello vivere l'esperienza dell'Azione Cattolica, perché la stiamo vivendo insieme. Spesso ci fa ansia un po' il tema dei numeri, insomma, io essendo responsabile nazionale già da qualche triennio, insomma, sono un recidivo, sapete, sono 3 anni che sono responsabile al CR, poi pensavo di essere andato in pensione, poi mi hanno richiamato, come si richiamano gli anziani alla guerra, e quindi non tutto pensavo alla mia vita, ve lo dico con tutto il cuore, ma tanto diventare adulto. Pensavo di rimanere ragazzo per sempre, invece a un certo punto non so come è successo, improvvisamente sono diventato adulto, anche associativo. E quindi, diciamo così, dentro questa bella esperienza associativa, dentro questo, diciamo, richiamo alla continua responsabilità, c'è il desiderio di vivere, ecco, la bellezza, diciamo, di un cammino che ci precede. Ecco, 150 anni, un cammino che ci precede, in cui siamo spesso carichi di responsabilità, questo basta ascoltare i nostri adulti adultissimi, guardare i loro occhi quando raccontano che cosa è stata l'Azione Cattolica, allora, questo ci carica di responsabilità, noi spesso, come dicevo, siamo piccoli, siamo diventati numericamente forse diversi rispetto ad alcune, diciamo, istanze del passato, però in questo cammino ci siamo noi oggi, ci siamo, io credo, con grande significatività, perché è bello rivedere, io le ultime 2 assemblee nazionali ho visto un grande ricambio di responsabili, anche degli amici che ci sono venuti a trovare dicevano: ma io non pensavo che l'Azione Cattolica fosse così giovane, che ci fossero tanti giovani. Ecco, è vero, forse numericamente sono la fascia un po' più debole, ma è pure vero che questa fascia, i giovani adulti, i giovani, come li chiamiamo con le nostre, diciamo, terminologie associative un po' strane, sono quelli che sostanzialmente portano avanti la vita della struttura associativa dell'associazione, quindi danno il volto oggi dell'associazione, e per certi versi sono chiamati anche a pensare come rinnovare, come nella fedeltà alla storia, al cammino, come rinnovare il cammino di questa proposta associativa oggi dentro le sfide della Chiesa di Papa Francesco. Vi precede in Galilea, abbiamo visto, non c'è, però è sparito, cioè, ovviamente, perché è normale, ma non è un problema, ho visto, stai sereno, come dicevo quello, stai sereno, non è che proprio rimasto. Avete tutto nel vostro bellissimo programma diocesano, avete questa immagine, è un po' il versetto biblico che abbiamo voluto scegliere per indicare il percorso delle linee triennali. Sapete, l'ho detto anche già Paola, che ringrazio, diciamo, per l'amicizia con cui mi ha accolto e invitato, sono venuto qui. Sapete che le linee triennali sono un po' la traduzione di un percorso assembleare che è stato, non so, io credo un po' diverso dagli altri, molto simile per tanti aspetti, ma anche un po' diverso, perché abbiamo voluto costruire davvero insieme il cammino assembleare, e così anche poi le linee triennali vogliono continuare in questo stile, quindi vogliono essere degli orientamenti, dare delle prospettive. Abbiamo utilizzato ancora una volta le parole chiave, i tre verbi che ci aiutano un po' a dare delle prospettive, ma continuare in questo, diciamo, dialogo fecondo che deve essere innescato, questo processo appunto che deve essere mobilitato nella vita associativa affinché, come dire, le linee, il programma dell'associazione nasca sempre di più da una condivisione profonda, da un discernimento reale e da una capacità, diciamo, continua di ascolto e di valutazione. Questo è uno stile che un po' ci appartiene, nel quale vogliamo un po' crescere, è uno stile che ci mette ancora di più in sintonia con la Chiesa di Francesco, permettete che uso questa espressione perché il Papa la usa sempre quando dice sogno una Chiesa, no? Ecco, con questo sogno di Francesco. Il sogno anche non è una categoria strana, è una categoria biblica, perché molti personaggi biblici hanno incontrato il progetto di Dio nel sogno. Penso a Giuseppe, diciamo, in particolare non posso non citare due Giuseppe, diciamo, Giuseppe del Vecchio Testamento e Giuseppe, diciamo, del Nuovo Testamento, che incontrano il Signore nel sogno. Allora, il sogno di Francesco è di una Chiesa in uscita, abbiamo detto, ma una Chiesa capace di parlare oggi al cuore delle persone, di camminare per le strade di questo tempo, di accogliere il Vangelo come un dono e di presentarlo nella sua immagine più bella, quella della gioia, quella dell'incontro con il Signore, quella della gioia che è dello sguardo che avevano i discepoli di Emmaus quando loro hanno riconosciuto e quando sono ritornati in gran fretta verso Gerusalemme. Allora, il sogno di Francesco di una Chiesa in uscita non è altro che un desiderio di grande radicamento nel Vangelo, di grande fedeltà nel Vangelo. E da questa fedeltà e da questo radicamento nasce anche il desiderio di una Chiesa a servizio dei poveri. Il tema della povertà, dei poveri, non è un tema, diciamo così, anche questo non è un tema nuovo, chiaramente, no? Però questa insistenza, questo orientamento che Francesco vuole dare è particolarmente importante, perché è prima di tutto l'attenzione verso i poveri è un'attenzione che è soprattutto una scelta di povertà, è anche una consapevolezza di essere in una situazione di povertà. Oggi siamo di meno, diciamo, siamo più poveri che in passato dal punto di vista numerico. Abbiamo tante cose, sentiamo di voler fare tante cose, di voler rispondere a tante esigenze che ci vengono poste dalle famiglie, dalle comunità, dalle parrocchie, dal vescovo, da un sacco di gente che ci chiede di fare tante cose, ma le risorse sono quelle che sono. Allora, la povertà è qualcosa che sperimentiamo a vario livello, ma è anche qualcosa che incontriamo, una povertà materiale che cresce, una povertà che nasce dalla situazione di crisi economica e sociale che il nostro paese, la nostra Europa, il nostro Occidente, senza voler poi troppo angosciarci, diciamo, sta vivendo. La povertà è un dato con il quale facciamo continuamente i conti, ma può essere, e Francesco ci suggerisce, anche una preziosa occasione per metterci, per vivere una esperienza autenticamente evangelica, se ci ricordiamo che il richiamo a essere poveri, a vivere come poveri, a essere beati nella povertà, è davvero una delle indicazioni più autentiche, più belle del Signore. Allora, quando Francesco sogna una chiesa povera per i poveri, che cosa ci dice? Non è che ci vuole straccioni, ci vuole che vediamo questo bellissimo teatro, il seminario, che ce ne facciano questo un altro ennesimo supermercato e noi poi andiamo per strada. No, non è che vuole, cioè dobbiamo anche metterci d'accordo, ci vuole tante mediazioni, ma ci dice viviamo questo tempo anche di espoliazione, che spesso è un tempo di espoliazione, appunto, di ridimensionamento dal punto di vista anche delle nostre risorse, come un'occasione preziosa per ritornare all'essenziale. All'essenziale dell'esperienza di fede, dell'esperienza credente, dell'esperienza cristiana. Quindi metterci a servizio dei poveri significa non soltanto corrispondere al loro bisogno, soltanto fare quello che fanno le nostre Caritas, sono chiamate a fare qualcosa di più profondo, ma spesso diciamo, rischiano di essere, di consumarsi anche loro nell'attivismo, si tratta di fare, diciamo, organizzare i pacchi dono per le famiglie bisognose, non solo un centro di accoglienza, ma mettersi in una prospettiva diversa, in cui la nostra povertà è soprattutto il riconoscere che le nostre azioni, per quanto creative, per quanto competenti, per quanto diciamo, elaborate, per quanto ricche, non potranno mai fare a meno dell'azione più grande che viene dallo Spirito, che muove la sua Chiesa, che manda la sua Chiesa, che muove l'azione cattolica. Allora, riconoscersi poveri significa soprattutto questo, riconoscersi poveri di fronte all'azione grande dello Spirito che ci precede, che prima era Reato, usa questa espressione diciamo, nel suo linguaggio, diciamo, nel Porteño, che è questo spagnolo argentino che parla il Papa. Stranissimo, perché quando sono stati al Fiat lui parlava spagnolo, poi c'erano gli argentini e gli spagnoli che hanno traducevano in maniera diversa le cose che diceva il Papa. No, ha detto così, era interessante. Comunque, in questo paese, il Signore Primera cammina davanti a noi, va e ci precede in Galilea. Questa è l'immagine che abbiamo voluto mettere negli orientamenti, ricordandoci dell'invito che il risorto fa alle donne e che dice oggi, continua a dire a tutti noi, lo incontrerete lì in Galilea. Lo incontrerete, cioè dove? Lo incontrerete, ecco, nella quotidianità, nella nostra, nella quotidianità di ciascuno. Leggete gli orientamenti triennali che vi invito a fare, li abbiamo voluti agili, semplici. Per voi forse non è una cosa che stupisce, ma chi ha qualche anno di età si ricorda che una volta i programmi delle azioni cattoliche erano una cosa un po' più corposa. Si è discusso negli anni, per questo non perché anche noi abbiamo ceduto diciamo all'insostenibile leggerezza dell'essere, ma perché comunque si è veramente fatto un cammino di essenzializzazione nel desiderio comunque di fornire degli strumenti che siano utili, importanti, che siano un riferimento, ma che aprano lo spazio poi un percorso di ricerca, di studio, di approfondimento che aveva fatto a diverso livello. Quindi leggete un po' questi orientamenti perché sono anche agili e fruibili. Quindi troverete, diciamo, quando spieghiamo che cos'è la Galilea non è solo un luogo fisico, lo è per certi, perché comunque la Terra Santa rimane per noi una terra fisica da visitare, per noi un luogo dove andare, dove desiderare andare, ovviamente. Ma la Galilea è per ciascuno di noi la vita quotidiana, il luogo. È anche il momento in cui ciascuno di noi ha sperimentato la bellezza e anche la straordinaria, il disagio del primo incontro con il Signore, quando siamo stati cioè rivelati, messi a nudo. Allora vi invito a precederci, ad andare in Galilea, a riconoscere di essere preceduti là e proprio il desiderio di tornare là dove il Signore ci ha incontrato. Dicevamo l'invito che il Papa ci fa e che noi abbiamo accolto in questa prospettiva è una Chiesa più povera. Una Chiesa più povera, abbiamo detto, una Chiesa essenziale e anche una Chiesa accogliente. Abbiamo vissuto in questi anni il Giubileo della Misericordia, abbiamo sperimentato questa categoria dell'accoglienza, questa invito a essere, a fare continuamente spazio, ecco, a vivere l'esperienza ecclesiale come un'esperienza che accoglie tutti, che va incontro a tutti. E questo è una cosa molto bella, ma è anche una cosa molto difficile, molto faticosa, perché ci chiede di rinunciare spesso a noi stessi, a quello che siamo, a quello che noi stessi pensiamo di noi, e quindi fare spazio chiede una grande capacità di ascolto, di mettersi in un ascolto contemplativo del mondo. C'è questa, nella Laudato Si ci sono dei passaggi molto belli in cui il Papa ci dice questo prendersi carico della realtà, del creato, dei problemi, nasce da uno sguardo contemplativo del mondo, dal sentire una dolorosa coscienza dei problemi. tale che poi ciascuno poi può rispondere nella misura delle sue capacità, delle sue risorse, dei suoi doni, dei suoi talenti. Allora l'ascolto, l'accoglienza, la misericordia chiede uno sguardo contemplativo. E quindi anche la custodia e la cura, potremmo dire, diremo dopo anche meglio, la responsabilità chiede questa capacità di ascolto, di mettersi in ascolto e di fare spazio. Una chiesa povera, accogliente, è anche una chiesa del quotidiano, ecco, la chiesa della Galilea, la chiesa che si alimenta del pane della condivisione e si rallegra del vino e della gioia, uso un'espressione un po' alla Antonio Bello. Una chiesa che è fatta di cose semplici, è una chiesa che deve ripensare la sua pastorale, siamo chiamati a una conversione pastorale, sento questa espressione non so da quanto tempo, non so da quando ero educatore, del 9-11, 30 anni fa, più o meno. Siamo chiamati a una conversione pastorale, alle volte la vita delle nostre comunità, delle nostre parrocchie è una... si organizza talmente, si struttura da creare una sorta di dimensione virtuale rispetto alla vita reale delle persone che vive, no? Allora sentiamo il bisogno di ritornare alla quotidianità. Allora le domande che le persone ci fanno, i nostri ragazzi, i nostri giovani, le fatiche che ci portano, che porta la gente alla vita della comunità, sono un'occasione preziosa. La Galilea di queste persone è un'occasione preziosa per ripensare il nostro modo di essere associazione, ripartendo dall'essenziale, il pane dall'esperienza di condivisione che è alla base, la condivisione di ciò che siamo prima di tutto, di ciò che ciascuno di noi è, la condivisione dell'esperienza di cui ciascuno è portatore, e l'esperienza della gioia, la gioia dell'incontro. Stamattina l'ha detto anche la Presidente, la prima cosa importante, c'è anche un bellissimo coffee break che vi aspetta, cioè la gioia di essere insieme soprattutto, non di fare delle cose, di portare avanti dei corpi, togliersi il pensiero, non so se si dice lo so, ci siamo tolti, abbiamo fatto questa cosa, ci siamo tolti un pensiero. No, cioè, è la gioia di vivere così, perché come dire, stare con il Signore, stare tra di noi, vivere la fraternità è soprattutto una gioia, e questa gioia deve essere la misura della qualità della nostra vita associativa. Il gioiometro, se ci potessimo avere uno strumento di cui non possiamo fare mai, è il gioiometro. Quando il gioiometro è basso vuol dire che la associazione non va. Quando il gioiometro è quando ha la voglia di stare insieme, di fare le cose che facciamo, possiamo anche fare cose terribili, possiamo fare anche riunioni 12 ore al giorno, ma senza perdere la gioia. La responsabilità c'è, sì, io ricordo di avere fatto delle riunioni tragiche, ma senza mai perdere il gusto della gioia dello stesso. Allora, ecco, gli orientamenti triennali corrispondono a questo desiderio di vivere pienamente il Vangelo della gioia che Francesco ci ha mostrato in quel bellissimo documento che fa da pietra miliare, in qualche maniera da busta, mappa per il nostro cammino, che è l'Evangelio di Gaudio. E quello che vogliamo fare come Azione Cattolica è aiutare tutta la Chiesa italiana a mettersi in sintonia. Sentiamo la fatica. Sentiamo la fatica, questo ce lo dobbiamo dire con verità, la fatica da parte di tante parti, da tanti fratelli, tanti preti, tanti laici, tante parrocchie, di sintonizzarsi rispetto a queste indicazioni che vengono dal Papa, delle cose che ci dice, delle cose che ci mostra, perché il Papa prima di dirci delle cose ci fa delle pompe, fa dei gesti e poi ci aiuta a rileggere. In questo diciamo, è veramente come un bravo educatore dell'ACR il Papa. Proprio ho fatto la scelta esperienziale. Però sentiamo il dovere di far aiutare un po' tutta la Chiesa a sintonizzarsi in questa. E questo è un po' il compito che continuamente anche diciamo noi a livello nazionale, la Presidenza, lo stesso Matteo, di aiutare tutta la Chiesa italiana a fare quello che il Papa le ha chiesto a Firenze, quando ha detto prendete in mano l'Evangelio di Gaudio e cercate di attuare. Quando dice così, però il Papa dice una cosa quasi scontata, perché l'Evangelio di Gaudio che cos'è? Non è altro che quella immagine di chiesa, del concilio che da anni, io posso dire che sono entrato in Azione Cattolica, ho imparato, la prima cosa che ho imparato è che mi hanno messo in mano i documenti del concilio, il vecchio progetto formativo non era altro che una rilettura, un invito, una mediazione, quella chiesa che abbiamo desiderato, sognato, studiato, pregato, adesso è qui, è a portata di mano, perché Francesco non ha fatto altro che vivere, fa compiere delle scelte anche organizzative, anche non solo diciamo, delle affermazioni magisteriali, ma anche delle scelte organizzative, strutturali, amministrative che si muovono in questa direzione. Allora noi, come dire, chi meglio dell'Azione Cattolica che in questi anni ha coltivato, ha vissuto già in quella prospettiva, sin da subito, sin da quando Vittorio Bachelet disse rinnoviamo l'Azione Cattolica per attuare il Concilio. E quindi in questi anni non abbiamo fatto altro che rinnovare le nostre strutture, il nostro modo di lavorare, il nostro modo di... abbiamo riaffermato le scelte importanti, radicandole in quella prospettiva di chiesa popolo di Dio, di chiesa che sa dialogare con il mondo, di chiesa che mette al centro la parola, di chiesa che vive la liturgia come una offerta del mondo al Signore per ritornare gratuitamente alla vita con la forza della fede. Quindi ecco, noi in questa prospettiva ci siamo, allora dobbiamo un po' aiutare tutta la chiesa. Come la possiamo aiutare? La possiamo aiutare innanzitutto con questo stile che stiamo vivendo, cioè aiutando tutta la Chiesa a vivere in costante discernimento comunitario. Questa parola è difficile, l'abbiamo sperimentata anche con i presidenti, dove abbiamo fatto anche dei laboratori. Quindi discernimento non è che una tecnica, non è che c'è il kit del piccolo discernimento comunitario da qualche parte, anche se noi ogni tanto i nostri bravi metodologi associativi ci spiegano, ci danno, ci offrono i laboratori. Io scherzo sempre con Maria Grazia perché lei per il laboratorio, io esci dal laboratorio. Nel senso che io ho una visione del laboratorio più sperimentalista, diciamo. Però non apro una parentesi in due tanti. E poi è un dibattito epistemologico. Dicevo, ecco, il discernimento è qualcosa che ci mette in ascolto della realtà e che nasce da una consapevolezza che il credente non può tacere. Il Signore è risorto e ha mandato il suo Spirito e lo Spirito è presente nella vita del mondo. Il Signore ci precede sempre, cammina davanti a noi. Il regno di Dio cresce continuamente, va accompagnato. Allora, se noi non crediamo tutto questo, se noi pensiamo che il discernimento è una sorta di, come dire, immaginazione trascendentale che nasce dalla nostra capacità di lettura, dalle nostre analisi raffinate, dai nostri meccanismi, dispositivi di pensiero, se noi non consegniamo tutto questo, che dobbiamo fare, perché la nostra intelligenza non la possiamo mettere da una massa, nel discernimento ci mettiamo l'intelligenza, i nostri sistemi di pensiero, la nostra cultura, quello che noi siamo, ma a un certo punto se non ci consegniamo tutto questo all'opera dello Spirito che è davanti a noi, e questa cosa la possiamo fare solo se ci mettiamo insieme, se siamo noi disponibili a fare del discernimento non solo qualcosa che riguarda la nostra vita, quello del discernimento individuale, ma qualcosa che facciamo insieme come Chiesa, allora diciamo, ecco perché è faticoso fare discernimento, ecco perché anche nelle nostre comunità si fa un po' fatica, perché se facciamo il consiglio pastorale dobbiamo organizzare gli orari della messa e della processione, forse da voi non si fanno più le processioni. Da noi l'orario della processione è uno dei temi importanti, che là c'è il consiglio pastorale, dove deve camminare la processione, dove si deve fermare, sapete che ci sono anche le deviazioni mafiose, le processioni, bisogna stare attento dove si ferma, dove non si ferma, certo, altrimenti si danno dei segnali inquietanti della malavita. Se il discernimento è solo questa cosa qua, allora non ci siamo, non stiamo camminando. Se invece il discernimento è cercare di vivere, di ascoltare la realtà e cercare di capire cosa il Signore ci sta dicendo di fare, cosa c'è dietro il disagio delle famiglie di oggi, la fatica dei genitori di accompagnare i figli a vivere un'esperienza cristiana, la fatica di vivere una vita comunitaria in una società che ci frammenta, che ci fa vivere come monadi impazzite, ciascuno per conto suo. Cosa c'è dietro questa realtà sociale così lacerata da una mobilità terribile sul territorio, che le persone sono costrette a spostarsi continuamente per andare a lavorare, quindi non c'è più tempo per fare niente, si lavora la domenica mattina, passavamo dai centri commerciali, pensavamo con Alessandro, l'amico che mi ha accompagnato, quando le persone in quel momento, invece di andare all'assemblea dell'Azione Cattolica, andarsene in parrocchia, o andarsene semplicemente in un bar con un cane, anche se oggi piove, diciamo, si sarebbero bagnate, però se ne vanno lì al centro commerciale, ci sono altre persone che dalle 7 del mattino sistemano scaffali, quindi è una vita complicata. Cosa c'è dentro tutto questo? C'è qualcosa, cosa ci chiede il Signore oggi di fare per essere fedeli al suo Vangelo, per essere fedeli a quell'annuncio di bellezza, di speranza, che va incontro al desiderio di bellezza e di speranza che ogni uomo ha? Allora, discernere significa cercare di stare lì e di starci in questa dimensione di compagnia. Discernimento quindi significa anche camminare insieme, sinodalità, quest'altra parola magica, le tante parole magiche ogni tanto ci accompagnano. Abbiamo visto qualcuno di voi forse l'ha seguito, altri hanno partecipato, pochi perché delegati erano pochi, al convegno ecclesiale di Firenze, però l'abbiamo sentito parlare tutti. Il convegno delle chiese italiane che ha avuto come grande metodo, grande stile, quello della sinodalità, quello del cercare di scegliere insieme un modo per riscoprirci il popolo e quindi camminare insieme. Sinodalità non vuol dire nient'altro che questo, non è solo, come dire, la partecipazione. Sinodalità che vorremmo anche vivere nel cammino delle settimane sociali, poi magari dirò qualcosa dopo, diciamo, di più specifico, però l'idea è appunto, la sinodalità è il modo con cui noi vorremmo che la Chiesa si esprimesse oggi, si esprimesse cercando, cioè, di non avere dei pronunciamenti dall'alto. Un passaggio delicato questo. C'è un ministero, c'è la gerarchia, il Papa parla, deve parlare, il Vescovo parla, non è che non devono parlare, però il popolo, nel popolo c'è la fede, c'è il Signore. Allora, far camminare insieme il popolo, cercare, cioè, di condividere le scelte, decidere insieme, mediare insieme, leggere insieme, tutto questo è sinodalità. È un passaggio davvero, davvero importante, davvero importante. E l'altra sottolineatura è una chiesa che discende, una chiesa sinodale, una chiesa che sa che è una parte della realtà oggi, che oggi si confronta con tante opzioni. Peraltro, come mi ricordo il mio vescovo, Don Corrado, vescovo di Palermo, nelle quali il Signore c'è, cioè, non è che è solo nella Chiesa, lo Spirito, il Regno non sono solo nella Chiesa. Però ecco, proprio anche questo desiderio di vedere il Regno di Dio, lo Spirito operare in alto, ci dice che su tante questioni non possiamo camminare da soli, dobbiamo camminare insieme ad altri. Adesso lo stile delle alleanze, questa espressione, anche questa una parola biblica molto bella, che ci dice che su tanti temi l'Azione Cattolica deve lavorare insieme ad altri. Sui temi dell'ambiente lavoriamo con l'ambiente, faccio l'esempio. Sul tema della legalità lavoriamo con Libera, sul tema della povertà lavoriamo con la Carica, cioè costruiamo alleanze, lavoriamo insieme, cioè è anche uno stile che è coerente con quel che conoscersi poi, da soli non ce la possiamo mai fare, è uno stile dell'Azione Cattolica, che per certi versi è quell'associazione che ha avuto la primogenitura nell'ambito delle aggregazioni ecclesiali, e questo alle volte noi siamo stati un po' orgogliosi, qualche volta presuntuosi, e poi la storia ci ha dato qualche batosta, però abbiamo capito che questa essere la prima associazione, la più grande associazione, ci carica anche di responsabilità, perché siamo anche quelli, come capita nelle famiglie, no? C'è sempre nelle famiglie, quando vengono a mancare i genitori, io purtroppo ho fatto questa esperienza, quando viene a mancare un genitore poi c'è sempre un fratello che poi sostituisce, invita tutti, organizza tutti, da Natale a Pasqua, si carica, ecco, Azione Cattolica è un po' così nella vita della Chiesa, è un fratello un po' più grande, un po' più anziano, un po' più capace, un po' più risorse, più persone, più disponibilità, e cerca di mettere insieme. E questo noi facciamo nelle nostre parrocchie, quando cerchiamo di lavorare insieme agli altri, quando organizziamo la catechesi, l'iniziazione cristiana insieme agli altri, quando cerchiamo di promuovere le iniziative missionarie della carità insieme agli altri, quando ci abbiamo al territorio e facciamo delle iniziative culturali insieme agli altri, ecco, continuamente lavorando insieme agli altri, perché ne abbiamo bisogno, non perché non le potremmo fare da soli, forse le potremmo fare da soli, ma noi abbiamo bisogno di lavorare con gli altri, abbiamo bisogno di incontrare gli altri, perché sappiamo che il Signore anche lì ci precede. Ecco perché le alleanze. Le alleanze non sono alleanze strategiche, non è un fatto, come dire, di tattica o di numero, di quelli che vogliono fare l'alleanza perché vogliono fare l'unità politica dei cattolici e sognano che dobbiamo rifare la PC, cosa che non è, diciamo, male, però mi sembra, diciamo, un progetto un po' antistorico, almeno quello che si può fare. Però, quindi alleanze significa un'altra cosa, è scoprirsi compagni di strada, credere nel cammino insieme. Ecco, questa è la chiesa di Francesco, la chiesa che in qualche maniera siamo, cerchiamo di voler realizzare quando pensiamo all'azione cattolica del prossimo triennio. Quindi ritornare in Galilea per noi di Azione Cattolica è un andare alle origini della nostra esperienza credente, laddove ciascuno ha sperimentato l'incontro con il Signore, le nostre, potremmo dire, le nostre quattro del pomeriggio. Questo quindi è un cammino che l'Azione Cattolica fa, che ciascuno di noi è chiamato a fare, ma è un cammino che facciamo anche tutti insieme, andiamo anche alle origini della nostra esperienza ecclesiale, in compagnia degli uomini, delle donne, giorno per giorno. Ecco una caratteristica dell'Azione Cattolica che abbiamo imparato. Noi non siamo l'associazione dei grandi eventi, anche se ne abbiamo fatto qualcuno nel passato, di quale forse qualcuno di noi si pente, però non parlo del 30 aprile che è bellissimo, non straordinarietà, ma ordinarietà, non eccezionalità, ma ferialità, quotidianità. L'Azione Cattolica giorno per giorno, questa è la nostra dimensione propria, giorno per giorno accanto alle persone, lì che incontriamo continuamente il Signore. E in questa dimensione di ferialità impariamo a prenderci cura della vita spirituale, quando c'è, mamma mia, c'è tante cose da dire. Prendersi cura della vita spirituale e prenderci cura, ecco, questo è e ricordare alle persone, quando sto cercando di capire come devo stringere, e di ricordare che il Signore ci ama così come siamo, ci invia così come siamo. Qui mi accanto al tema che volevo dire, alle cose che volevo dirvi sulla responsabilità. Ecco, all'inizio non è un tema, è un tema, diciamo, di questa stagione della vita, lo dicevo, però lo capiamo, questa fatica della responsabilità di coinvolgere le persone. Anche noi in questi giorni stiamo ricostituendo le commissioni nazionali, abbiamo fatto il consiglio, respiriamo in giro la fatica delle persone di mettersi un po' a disposizione dell'associazione, di mettersi a disposizione anche di quella, quell'onere che l'associazione comporta, perché significa fatica, disponibilità di tempo, tempo che obiettivamente non c'è nella vita delle persone che vivono quel turbinio di impegni lavorativi, familiari. Quindi sappiamo che questo è un tema. Allora, però, proviamo ad affrontarlo in una maniera che è illuminata soprattutto spiritualmente. Quindi, innanzitutto, io penso che la responsabilità in Azione Cattolica deve essere pensata così, come lo dico con queste due parole, sintetizzando un po' in modo di slogan: cura generativa e gratuita. Ecco, la prima cosa è questo, lo stile del quotidiano ci dice che l'Azione Cattolica è innanzitutto prendersi cura, il servizio educativo, essere educatori in Azione Cattolica, maturare nello stile educativo, essere adulti educatori, è qualcosa che non è una funzione, non è solo, come dire, un compito che noi affidiamo ad alcune persone per qualche tempo perché fanno gli educatori dell'ACR. Essere educatori è uno stile dell'Azione Cattolica. Noi cresciamo come persone che si prendono cura della crescita dei fratelli. L'Azione Cattolica è nata con una storia di amicizia, di giovani che si prendevano cura l'uno dell'altro nel crescere nella fede, nel dare una testimonianza di cristiano. Questo è uno degli elementi importanti. Allora, in Azione Cattolica si è tutti responsabili, si partecipa di una corresponsabilità educativa che è comune, che fa parte, cioè, di questo stile, di questo modo di essere nella Chiesa che si chiama Azione Cattolica. Una cura che è anche generativa, quindi il servizio educativo è anche sempre promozione umana. Il servizio educativo non può schiacciare le persone. Prendere un ragazzo di 16 anni e affidargli un gruppo e spremerlo per 2-3 anni perché è generoso, poi nel frattempo quando si dimentica di studiare, si perde nella vita e perdiamo il ragazzo e l'uomo. Allora, quante volte l'abbiamo fatto? Quante volte le nostre parrocchie? Rischiamo che per mantenere la struttura, come dire, in qualche maniera consumiamo le persone. Allora, la cura deve essere sempre, la responsabilità deve avere come orizzonte la generatività, la promozione delle persone, la promozione umana. Ci stanno a cuore le persone, la loro vita di fede, ma ci sta a cuore la loro vita soprattutto, la vita nella quale quella vita lì di fede e di trama. E poi chiaramente il passaggio più è quello come dire, che ci avvicina nel nostro cammino di fede sempre di più al Signore, una cura generativa che è gratuita. Questo è faticoso. La vera fatica è questa. Sembra, pensavo quando ero giovane che vivere la gratuità era una disponibilità di tempo. I giovani si sanno più tempo, i ragazzi ne hanno tanto, poi abbiamo male i giovani, ora forse un po' di meno, perché il tempo libero è diventato una cosa rara, lo occupiamo con mille cose, però come, abbiamo più tempo libero, più disponibilità o più tempo per l'associazione. Poi man mano che chiaramente il tempo libero è di meno, meno disponibilità, allora ci rendiamo conto che la generosità, la gratuità non è un tempo libero, è un vivere per, è dono di sé. Allora la responsabilità si alimenta di questa circolarità virtuosa tra dono di sé, amore per gli altri, promozione umana, generatività e cura attraverso il servizio di Dio. Ci aiuta, e chiudo con questa immagine, il cammino di l'icona biblica di quest'anno, che trae dal brano della vedova che getta nel tesoro di due spiccioli, no? Tutto quanto aveva per vivere. Cos'è il tesoro? Il tesoro è quello che il Signore vede, e il mondo così come lo vede il Signore. Una cosa preziosa, una cosa bella, piena di cose belle e preziose, bella come l'aveva creata lui, un po' sporcata da noi, un po' non qualche cosa fasulla ce l'abbiamo buttata, però agli occhi del Signore tutto brilla. È quella la perla preziosa, il regno di Dio, ciò che vale, ciò che conta di più, ciò che vale acquistare e anche vendendo tutto quello che abbiamo. Cosa fa la vedova? Butta. Il buttare è un po' il gesto del seminatore, no? Il gettare è fare una cosa non preoccupandosi troppo dell'esito che ha, come immediato che avrà, perché il seminatore sa che sempre che butta poi crescerà con i suoi tempi, sa che ci sarà. Mi veniva anche il buttare, come sicuramente siete stati a Roma, qualche altro monumento, quando si buttano le monetine, cioè buttiamo la monetina così torniamo, il gesto del buttare per ricordare. Allora in questo buttare c'è anche l'azione gratuita e generosa di chi fa sapendo che poi non raccoglierà, non dipenderà da lui, l'esito non è affidato a lui. Questo è molto importante, perché crescere in questa generosità è un passaggio molto importante per ciascuno di noi, che invece siamo abituati a misurare la qualità delle nostre azioni della vita associativa con il risultato, con le cose concrete. Bene, che abbiamo fatto, cosa abbiamo fatto? Dicevo il mio padre, nel concreto, che cosa siamo nel concreto? I due spiccioli, il poco che siamo, ecco, il poco che siamo, il nostro essere ragazzi, giovani, adulti, lavoratori, tutto noi stessi. Allora, il Signore ci manda così come siamo, ci ama così come siamo e ci manda così come siamo. Anche noi nell'azione cattolica dovremmo cercare di imparare questo metodo, guardare le persone così come siamo. Alle volte ci rendiamo conto, ma che può fare un gruppo adulti? Come facciamo a fare l'ACR? Così come siamo. Se sentiamo il bisogno di fare crescere l'associazione attraverso questo servizio di nuove generazioni, così come siamo, ci mettiamo a servizio. Liberiamo una prospettiva, facilitiamo una cosa con un piccolo gesto di generosità, di gratuità, si rimette di quello che sta succedendo a Lampedusa. Gli adulti si sono rimessi in circolo, non sappiamo come andrà, ma certamente hanno rimesso in circolo una vitalità, così come siamo, e anche con le doti che abbiamo, valorizzando chiaramente, diciamo, il tempo, affrontando un po' le grandi questioni che oggi ci sono. Non ti parlo avevo fatto tutto un bissolotto sui limiti e i problemi del servizio educativo, ma lo affido al dibattito, sicuramente voi metterete evidenzierete le cose meglio di me. Concludo con questa riflessione: l'esperienza della responsabilità in azione cattolica non è un di più, nasce dalla corresponsabilità in cui noi siamo continuamente educati, ma già dai ragazzi della CR la meta della responsabilità, educhiamo a essere responsabili, a prenderci cioè cura. Noi siamo quelli, questa cura non è solo la cura della struttura associativa, della vita della Chiesa, è un modo di vivere nel mondo. Noi, la cura e la responsabilità sono quelle che ci portano a dire che il mondo che viviamo ci interessa, ci sta a cuore. Noi siamo quelli della Iker di Don Milani, non del me ne frego, è una cosa vecchia, non del piacere. Vivere quindi la responsabilità. responsabilità e soprattutto viverla in questa dimensione della cura generativa. E allora io credo che sia riflettere sulla responsabilità, continuare a riflettere da oggi come un'occasione preziosa che nasce dalla gioia della condivisione del servizio associativo, penso che sia una delle cose più importanti oggi da raccontarci e da raccontare, anche in questo tempo in cui c'è poco spazio, c'è poco tempo, in cui spesso anche ciascuno di noi cade nella trappola del poco tempo a disposizione, ma sappiamo che la felicità, la gioia, ecco, la felicità, la gioia forse più cristiana, nasce solo quando scopriamo che il tempo, che i doni, che tutto ciò che ci è stato dato, che è stato dato per noi, può essere messo a servizio della crescita degli altri. Là scopriamo che veramente vivere per gli altri ci libera. Libera il nostro tempo, libera la nostra persona, libera anche la nostra voglia di essere.